Il discorso della montagna, in 7 giorni. Capitolo 8. Paragrafo 2. Nelle visioni di Maria Valtorta sulla vita evangelica di Gesù sono frequenti gli episodi in cui, dopo aver chiesto ai malati, che nei vari villaggi dove entrava già lo attendevano e venivano presentati in serie davanti a lui, se avevano fede in lui e ricevutane conferma, egli li guariva in sequenza. Facciamo ora qualche commento a volo d'uccello su alcuni passi di questo sesto discorso. Avrete notato che nel riportare i brani dell'Evangelo non mi limito a trascrivere quella parte strettamente connessa all'argomento principe del discorso di Gesù, ma riporto anche le descrizioni dell'ambiente, le situazioni dei vari personaggi, gli scambi di opinioni fra apostoli ed apostoli e fra Gesù e loro. Lo scopo è di farvi apprezzare non solo la sapienza di Gesù che emerge limpida dal discorso in senso proprio, ma anche la vita comune, il suo modo di parlare anche quando non appariva il sapiente. Noterete una particolarità dell'opera valtortiana, i circa 700 personaggi che qui e là vi compaiono, e lo avete potuto sperimentare conoscendone qualcuno. Parlano ciascuno con la propria psicologia e peculiarità culturale, ognuno in maniera diversa dall'altro, sulla base del proprio carattere e anche del proprio mestiere. Il soldato parla da soldato, il falegname da falegname, lo scriba da scriba, il fariseo da fariseo e così via. Ciò non è frutto di capacità psicologica e letteraria nel creare ad arte un determinato personaggio da parte della scrittrice, definita da taluni, che non credevano che le sue fossero rivelazioni come un autentico genio letterario, ma del fatto che lei vede quel personaggio, lo descrive nei tratti somatici e ne trascrive la parlata ed il fraseggiare che appare aderente al personaggio stesso come un vestito fatto su misura, e ciò perché quel personaggio è esattamente quello che lei vede e sente parlare. Vorrei però attirare ora la vostra attenzione su una curiosità. Se avete ben letto la precedente nota a piedi pagina, avete ormai ben compreso, e questo mio è un ulteriore chiarimento, che la mistica aveva avuto in anticipo di quasi un anno la seconda parte finale del discorso della montagna. Arrivata, nella prima visione del 29 maggio 1945, alle parole «Onde io vi dico». Gesù la interrompe dicendole di inserire in quel punto il seguito della visione concernente Maria di Magdala, seguito che fa tuttavia parte di una visione precedente, del 12 agosto 1944, riferita allo stesso episodio. Noterete tuttavia che mentre nella parte iniziale del 29 maggio 1945 la mistica indica e descrive nome per nome tutti i membri dell'intero collegio apostolico, nella visione che Gesù le fa inserire, 12 agosto 1944, lei vede, riconosce e descrive solo alcuni degli apostoli, mentre altri li vede ma non li sa riconoscere. Ciò avviene perché lei farà conoscenza di tutto il collegio apostolico solo successivamente. Riepilogando, mentre nella visione precedente del 1944, pur vedendoli tutti, Maria Valtorta non li conosceva ancora tutti, lei mostra invece di conoscerli tutti perfettamente in quella che Gesù le ha dato, successivamente, il 29 maggio 1945. Infatti nel periodo che va dalla visione del 12 agosto 1944 a quella del 29 maggio 1945, lei, visione per visione di vita evangelica, aveva nel frattempo completato la conoscenza dell'intero collegio apostolico. Maria Valtorta descrive dunque, come al solito, l'ambiente in cui l'azione si svolge, primavera sempre più inoltrata, cielo terso al punto che si vede benissimo il grande Ermon distante parecchie decine di chilometri in linea d'aria. Si notano persino i fili argentei di ruscelli che scintillando scendono dal monte per riunirsi in basso da qualche parte come affluenti di un corso d'acqua che confluisce a sua volta come immissario nel lago Meron, da dove ne esce poi come emissario con il nome del fiume Giordano per affluire infine più a valle nello splendido lago di Tiberiade, detto anche di Genezaret o Mar di Galilea, che, in quei giorni primaverili caratterizzati da brezze anche tese, è particolarmente adatto alla navigazione veloce, non solo per le barche da pesca munite di vela, ma anche per quelle a vela da diporto, usate dai residenti o villeggianti di ricche famiglie ebraiche, greche e romane, queste ultime in particolare di commercianti, funzionari e militari di grado elevato. Gli apostoli vengono descritti dalla mistica con rapidi cenni somatici. Troveremo però successivamente nell'opera, per ogni apostolo, precise descrizioni del volto e del corpo, nonché dei caratteri di ciascuno di essi. Molto particolare il carattere di Pietro, a tratti rude, molte volte del tutto bonario e con un vero e proprio debole per i bambini, con i quali scherza volentieri. Pietro, pur sposato con Porfirea, non aveva avuto la fortuna di avere figli e avrebbe voluto almeno adottarne un orfanello di nome Marziam. Gesù era contrario e sembrava irremovibile perché non voleva che gli affetti familiari con il loro attaccamento distraessero Pietro dalla sua futura missione di capo della Chiesa, ma poi, su intercessione di Maria Santissima, che appianerà le difficoltà proponendo Porfirea per le cure materne al bambino, Gesù autorizzerà l'adozione. Sarà Marziam ad insegnare il Pater Noster a Maria Maddalena, una volta convertita, ed egli si impegnerà a trascrivere meglio che potrà i discorsi di Gesù. Nell'opera valtortiana, dopo la resurrezione e prima della sua ascensione, Gesù gli imporrà il nome di Marziale ed il giovinetto seguirà Pietro quando lascerà in seguito la Palestina. Molto interessanti i dialoghi fra Gesù e i malati, come quando, parlando in maniera del tutto familiare all'apostolo Andrea, che gli sussurra che dietro la parete di frasche della loro tettoia vi erano tre persone bisognose di confessargli le loro pene di cuore, risponde con un normalissimo e familiarissimo «Va bene. Ho ancora questa bambina e questa donna. Poi verrò». Quasi come dire «Ora mi sbrigo e poi vengo subito dagli altri tre bisognosi di conforto spirituale». Questa espressione di normalità del miracolo parrà inverosimile ai razionalisti, che già non credono ai miracoli né tantomeno alla divinità di Gesù. Per molti credenti, poi, un miracolo di guarigione dovrebbe avere una cornice sfolgorante, ma per Gesù, fatta eccezione per miracoli straordinari dai quali doveva rifulgere, per la sua missione, la sua divinità, come ad esempio nel caso di Lazzaro, il guarire rientrava proprio nella normalità. I malati gli venivano portati anche dalle contrade più lontane grazie alla voce che correva con il passaparola. Nelle visioni sono frequenti gli episodi in cui, dopo aver chiesto ai malati, che nei vari villaggi dove entrava già lo attendevano e venivano presentati in serie davanti a lui, se avevano fede in lui e ricevutane conferma, egli li guariva in sequenza. È anche per questo suo modo di operare e di guarire che il cristianesimo si era subito diffuso in Palestina fra il popolo che, pur non colto come le classi razionaliste della casta, avvertiva istintivamente in lui la divinità grazie a quella sua misteriosa sapienza e soprattutto grazie ai miracoli. E il miracolo sulla bambina? È paralitica, come imballata in grosse fasce che hanno il compito di sostenerle la spina dorsale. Gesù le dice un semplicissimo vivi e sii buona e procede, senza attendere oltre, ad occuparsi degli altri malati. Passa qualche minuto, pare di vedere il sangue rigenerarsi nel corpo della piccola, la ricostituzione lenta ma progressiva di cellule sane al posto di quelle malate del midollo spinale e del resto del corpo. Ed ecco che la piccola avverte come una forza speciale dentro di sé, una forte energia, ha un sussulto. Scivola dal grembo materno e corre verso Gesù che già non pensava più a lei, dovendo occuparsi di un altro caso pietoso. Anche i Vangeli canonici riportano fatti di questo genere come quelli di paralitici che riacquistano una completa mobilità o ciechi che recuperano all'istante la vista. Non possiamo poi fare a meno di pensare a quale metamorfosi deve essersi verificata nel corpo ormai ampiamente corrotto di Lazzaro quando venne resuscitato, senza contare quello di Gesù non solo resuscitato nel sepolcro dove giaceva con atroci ferite, ma resuscitato con un corpo glorioso. Dio è il padre della vita e se può creare dal nulla guarisce anche ciò che normalmente apparirebbe inguaribile e, così come dal nulla crea, egli può rigenerare organi e tessuti già compromessi dalle malattie o difettosi per nascita. E di tre dietro alla tettoia? Visti dalla mistica e descritti perfettamente con le loro caratteristiche umane e la loro particolare psicologia. Insomma, personaggi reali con i loro problemi reali, ansie e diverse situazioni. Per ognuno di loro Gesù ha un consiglio ed una parola buona. Egli, dotato di preveggenza, non fa qui miracolo, ma il miracolo è il suo onniveggente prevedere il futuro per cui li consola anticipando la positiva conclusione delle loro sofferenze. Che dire poi della richiesta del terzo personaggio che, non si sa mai, voleva un filo della sua veste come un talismano per metterlo nel capezzale della figlia tornata guarita dal demonio. Gesù lascia fare con indulgenza, nonostante quella fosse una forma di superstizione, e con un sorriso lo accontenta, giusto per lasciarglielo come ricordo e tranquillizzarlo, spiegandogli però che quando Dio dice il suo voglio non c'è demonio che tenga. Finalmente Gesù, adempiuti i doveri più importanti per i malati e gli spiritualmente sofferenti, affinché anch'essi potessero ascoltare felici, inizia la sua catechesi. Il primo tema è quella della scelta fra il bene e il male. Solo successivamente egli parlerà dell'adulterio e del divorzio, due situazioni di vita che hanno punti in comune. Fra il sentiero di Dio e quello di Satana, dice Gesù, vi è una grande distanza e che sempre più si fa profonda. La vita è così, scorre a cavaliere fra il passato e il futuro, fra il male e il bene. Al centro è l'uomo, con la sua volontà e il libero arbitrio, l'uomo può scegliere. Nessuno lo forza. L'uomo ha come di fronte questi due sentieri che poi proseguendo si divaricano. Non si può camminare tenendo un piede in uno e l'altro piede nel secondo. Non ha senso mescolare buono e cattivo sperando di cavarsela credendo che Dio cancellerà il cattivo in virtù del buono, e ciò perché le azioni buone vengono annullate dalle cattive, specie se quelle cattive sono tali da portare direttamente all'inferno, se non ci si pente sinceramente. Nessuno può servire due padroni contemporaneamente, perché dei due o si ama l'uno o si ama l'altro. Satana, aveva detto Gesù, tenta al male e Dio tenta al bene, ma l'uomo purtroppo si mostra più incline a seguire le tentazioni del maligno. Non servono però i compromessi fra male e bene, perché non si può ubbidire, a seconda delle situazioni di vita e di comodo, a due diversi ed opposti padroni. Se si ama uno si odia l'altro, e viceversa, e se poi una persona fa del bene che poi mescola con il bene che essa ha fatto viene vanificato dal male. Il bene e il male sono eterni ed immutabili nella legge di Dio, dice Gesù, e questa è una sua risposta di 2000 anni fa a coloro che oggi sostengono il relativismo etico, proponendo essi che i valori cristiani una volta fondanti debbano adeguarsi alla evoluzione dei tempi, dei costumi e della morale. Quanto all'affermazione che Gesù fa in questo discorso della montagna per cui bene e male sono eterni ed immutabili nella legge di Dio, ricordo che Gesù in un suo dettato del 1943 alla mistica le aveva detto che il mondo, con il procedere della razza verso la cosiddetta civiltà, ripete nel presente gli errori del passato. Ma mentre i ravvedimenti sono divenuti sempre più embrionali, gli errori si sono sempre più perfezionati. Oggi, diceva in quegli anni Gesù, ci troviamo al culmine dell'età del mondo ed abbiamo raggiunto anche il culmine della malizia e della superbia. Si tratta del culmine di una parabola ascendente e poi discendente. Fatto, quello della parabola, che potrebbe far pensare che il mondo abbia ancora molto da vivere ma, continuava Gesù, non sarà così perché la parabola discendente sarà sempre più un precipitare verso la fine. E poi aveva continuato. Ma se voi avete proceduto così, a ritroso nel bene, a capofitto verso il male, io, l'Eterno, sono rimasto fermo nella mia esatta misura del bene e del male. Dal dì che fu la luce, e con essa ebbe inizio il mondo, è stabilito, dalla mente che non erra, ciò che è bene e ciò che è male. E forza umana, la piccola forza umana, non può smuovere e sgretolare quel codice eterno scritto dal dito di Dio su pagine intoccabili e che non sono di questa terra. Unica mutazione, dall'istante in cui il mio volere creò il mondo e l'uomo, sta in questo, che prima dovevate reggervi e guidarvi sulle tavole della legge e sulla parola dei profeti. Dopo aveste me, Verbo e Redentore, a spiegarvi la legge, a darvi il mio ammaestramento, il mio sangue, a portarvi con la mia venuta lo spirito che non lascia ombre, a sorreggervi poi, nei secoli, coi sacramenti e i sacramentali. Ma che avete fatto della mia venuta? un nuovo peso di colpe di cui dovrete rispondere.